Avvenire, per dare più voce alle parole.
Il debito, le disuguaglianze, i prezzi, l'economia, per come l'abbiamo sempre conosciuta, scricchiola. Tante domande, sempre meno risposte. Proviamo allora a cercarle nella terra del noi, la terra dell'economia civile, con un accompagnatore d'eccezione, Luigino Bruni, economista con interessi per l'etica, gli studi biblici, la letteratura, tutto quello che serve per esplorare questioni che vanno ben oltre l'economia e che ci riguardano da vicino.
La terra del noi. Dentro l'economia civile. Un podcast di Avvenire realizzato in collaborazione e con il contributo di Federcasse.
Chissà se l'avete riconosciuto, è un suono di roulette quello che accompagna questa nostra sesta tappa del viaggio nella terra del noi. Anzitutto, l'altra volta l'ho fatto forse con qualche secondo di ritardo, bentornato Luigino Bruni, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Perché una roulette? Quello che forse c'è di più lontano possibile dall'economia civile, un casinò, per introdurre il protagonista di questa puntata. Nella scorsa abbiamo parlato di Antonio Genovesi, un must, non si può non partire da lui quando si affrontano le figure simbolo dell'economia civile. Oggi siamo a Francesco Fuoco, ci spostiamo di poco, però la scelta di partire dalla roulette è legata al fatto che il suo pensiero, come anche molto quello di Genovesi di cui abbiamo parlato, si diceva nella scorsa, sono diciamo impegnati a smentire una vulgata, un'idea forse un po' manichea, non so come definirla, del mercato che, a cui si affezionò molto la riforma, cioè l'idea che sul mercato, proprio come al casinò, qualcuno vince e qualcuno perde, la somma è zero. Ecco, in realtà l'economia civile ci spiega che non è così, che per fortuna non è così. Francesco Fuoco ne fu un grande teorico, arrivando addirittura a scrivere un libro che sembra quasi una provocazione, La magia del credito svelata. È così?
Sì, è così, è un titolo ancora oggi affascinante. E Fuoco è un economista tanto geniale quanto dimenticato dalla nostra cultura. Io più studio questi autori italiani, più mi stupisco di quanto siamo capaci noi italiani di consumare il nostro passato. Abbiamo dei giganti del pensiero anche economico e nelle nostre scuole, nelle nostre università non si insegnano assolutamente, neanche nella storia del pensiero economico, come se gli unici che, diciamo, degni di studio fossero gli inglesi e poi gli americani. Questo è anche uno dei mali del nostro paese, che non valorizziamo i tesori della nostra tradizione, fra cui gli economisti civili italiani, napoletani. Anche lui è di provincia di Caserta, vive una generazione e mezza dopo Genovesi, perché lui, diciamo, nasce secondo la metà del Settecento e muore prima della metà dell'Ottocento, diciamo, smette la sua attività, quindi un periodo quando Genovesi era già morto, però lui si rifà direttamente a Genovesi nei suoi lavori. Ed è una figura straordinaria, un filologo, un latinista, un esperto di scienze naturali, e tra le molte cose che faceva, oltre ad essere prete, anche lui era anche economista, soprattutto divenne economista dopo che fu mandato in esilio in Francia dopo i moti del 20-21, perché era anche un rivoluzionario, fu mandato in Francia, lì andò alla scuola del grande economista Jean-Baptiste Say, che chi ha fatto economia lo ricorderà per la legge di Say, cosiddetta, che si è resa famosa da Keynes, che l'offerta crea la sua domanda, no? Comunque questo grande economista francese, lui andò ai suoi corsi e lì scoprì un mondo, e appena tornato in Italia nel 22 si mise a scrivere con una passione, una qualità e quantità straordinarie, tanto che nel giro di 3-4 anni scrive i suoi 2-3 saggi fondamentali che hanno fatto la storia dell'economia civile, ma anche dell'economia generale italiana. Quindi Francesco Fuoco era totalmente in continuità con la tradizione di Genovesi, e al tempo stesso guardava la Francia, guardava l'Inghilterra, i vari teorici e produsse una vera teoria di respiro internazionale. È un po' l'ultimo degli economisti civili napoletani importanti, perché dopo di lui arriveranno altri economisti italiani che diranno, dopo gli anni 50 dell'Ottocento, ma insomma la nostra tradizione non vale un granché, dobbiamo guardare soltanto agli inglesi e ai francesi, perché i nostri italiani erano dei grandi così enciclopedici, ma non dei veri economisti. Quindi finisce un po' con Francesco Fuoco la tradizione italiana, ed è anche un peccato, perché in realtà oggi sappiamo che non era affatto vero che i nostri italiani fossero scarsi o meno bravi degli inglesi, semplicemente erano in periferia dell'impero, eravamo in un paese diviso, un paese poco centrale in Europa, ma Fuoco è un esempio di grande qualità soggettiva ed oggettiva, di grande rigore analitico, era anche un matematico, uno dei primi economisti matematici che applica la matematica all'economia, ed era un grande umanista.
Sì, è interessante questo passaggio che facevi, davvero, nell'Italia di fine 700, inizio 800, così periferica, ma che ciò nonostante sapeva creare sviluppo, c'è molta della resilienza, no? Che ancora oggi vediamo, perché se vogliamo la marginalizzazione è continuata, forse su altre scale, ma ciò nonostante vediamo dei piccoli miracoli. Ecco, addentriamoci adesso sul tema del credito, perché secondo me è davvero molto interessante. Vabbè, qui io anche insomma mi sono occupato anche nelle mie vite professionali precedenti molto di questi temi e quindi ne sono particolarmente diciamo attratto. Però su Fuoco, anche negli articoli, Luigino, che hai scritto recentemente su Avvenire, tu citi alcuni passaggi, alcuni dei quali sono quasi rivoluzionari se pensiamo a quando vengono confezionati, no? Ad esempio, ce n'è uno, ce l'ho qua sotto mano, ho preso un appunto. Fuoco dice: nulla è più giusto che ricevere un compenso dal prestito, cosa che oggi è banale, ma all'epoca non lo era, e soprattutto non lo era da parte di una persona che si rifaceva al Vangelo. Ecco, invece Fuoco va molto dentro questo tema della legittima, non solo della legittimazione del credito, ma anche della teorizzazione del fatto che sia uno dei pilastri di società che creano sviluppo.
Sì, lui aveva una tale fiducia nel credito che lui immaginava, nella magia del credito svelata e anche nei saggi economici che scrive tra i 24 e i 27 dell'Ottocento, immaginava un'economia di sola fiducia. Lui dice: se noi fossimo abbastanza onesti, cioè questa è sempre la grande utopia del tardo illuminismo, cioè di fare un uomo nuovo, no? Questo a me colpisce sempre, questa fiducia che finalmente si potesse immaginare un mondo dove la gente fosse onesta, a volte non ci, cioè dove le persone si comportano bene, questo uomo nuovo, l'uomo della ragione, l'uomo che capisce che è più intelligente fare il bene che fare il male, eccetera. Quindi se noi fossimo capaci di onestà, basterebbe la fiducia, basterebbe la stretta di mano, non ci vorrebbero garanzie, non ci vorrebbero ipoteche, non ci vorrebbero pegni, perché l'economia avrebbe bisogno soltanto della parola, della fiducia, per quanto peso dal credito. Il credito, la quantità di credito presente in una economia dice la qualità etica di un'economia. Oggi noi pensiamo il contrario, no? Ad esempio. Cioè, più credito c'è, più quel paese è etico, perché vuol dire che si fida, perché in fondo credito viene da credere, viene da fede, da fides, che vuol dire fiducia. E quindi questa fede, questa fiducia, questo credito è un indicatore di qualità morale di un popolo. Quindi lui era totalmente, siamo all'inizio dell'Ottocento, ancora non è così ovvio prestare interesse, che siamo in piena, ancora diciamo, controriforma diremo oggi, ma lui era anche un prete e nonostante questo ha una enorme stima appunto e dice non c'è nulla di più normale ed etico di remunerare il prestito. È ovvio che anche lui è della scuola di Genovesi, è della scuola, se vogliamo, anche classica, dove il tasso di interesse deve essere giusto. Allora lui comincia a dire, Genovesi, poi lui, a dire: c'è il tasso di interesse che è qualcosa di etico, e poi c'è l'usura, che è un tasso di interesse eccessivo. Quindi la distinzione fra interesse e usura, che comincia nel 700 e poi va avanti con fuoco, quindi c'è un uso civile del credito, c'è un uso incivile del credito. Questa battuta che noi oggi ripetiamo, che non è una battuta, che l'economia o è civile o è incivile, non c'è qualcosa di intermedio.
Ecco, esattamente, e qui siamo a quello da cui siamo partiti in questa puntata con la roulette, civile, incivile, a somma zero oppure a somma positiva. Questa è l'idea alla fine che un po' emerge, no? Per cui la fiducia anche in un'economia di mercato sana, in cui tu prima dicevi l'economia migliore è quella con più credito e rigiro. Avere debiti, se sono debiti buoni, non è un problema, anzi.
Sì, c'è un'idea che il debito, il credito, appunto, sono segnali di economie avanzate. Perché in un mondo dove ci si scambia soltanto merci, dove la moneta deve avere per tanto tempo, deve avere una sorta di equivalente in oro da qualche parte nelle banche centrali, perché altrimenti quel pezzo di carta non vale niente. Cioè, quel mondo lì è un mondo primitivo per questi autori. Cioè, l'idea che loro hanno, appunto, è un tempo di grande ottimismo, di grande speranza civile, è che gli esseri umani potevano diventare capaci di fidarsi. No, tanto che dice pure Genovesi, qual è la prima risorsa essenziale in un'economia? La fede pubblica. Che non la fede privata, che lui chiama anche l'onore, dove io mi fido dell'amico. No, fidarsi di tutti. Quindi il credito è un indicatore di fede pubblica, cioè di un popolo, di un'economia che è capace di dar fiducia a qualcuno senza conoscerlo sul piano personale. Quindi fuoco è dentro questa storia e quindi va contro tutta quella visione negativa, che noi dobbiamo anche essere coscienti che anche il mondo cattolico non ha sempre avuto uno sguardo positivo sulla moneta, sugli imprenditori, sulle banche. Non deve stupirci che nella nostra Costituzione italiana straordinaria non c'è né la parola imprenditore né la parola banca, perché erano considerate parole non all'altezza di una Costituzione così importante. E invece questi economisti ci avrebbero messo nella Costituzione sia l'imprenditore che la banca, perché consideravano queste cose civiltà. Tanto che non è un caso che la chiamano economia civile. Titolo completo del libro di Genovesi è Economia, lezioni di economia civile. Il titolo completo è Lezioni di commercio, ossia di economia civile. Cioè, commercio è civiltà. Commercio, scambio, credito non sono altro che indicatori di una civiltà buona.
È davvero molto stimolante perché queste conversazioni che noi facciamo guardando al passato hanno anche l'ambizione di dire qualcosa non solo sul presente ma anche sul futuro, posto che tutti ci rendiamo conto che bisogna un po' ripensare alcuni dei paradigmi che stanno alla base della nostra società, della nostra economia, e certamente un credito così considerato può essere un ottimo punto di ripartenza. Un'ultima cosa, Luigino, l'abbiamo già fatto, questo di Genovesi a maggior ragione merita su fuoco, un personaggio davvero così interessante. Dovessimo consigliare un testo da leggere, non dimentichiamo che lui nel suo esilio scrisse addirittura per un uomo d'affari comasco, quindi davvero ne ha vissuti di tutti i colori. Cosa consiglieresti?
Me consiglierei proprio il primo volume dei suoi scritti economici. Lui raccolse i suoi scritti economici, poi che produsse in pochissimi anni in due volumi, già lui stesso ne curò l'edizione, poi sono usciti di nuovo. Noi ne cureremo con Federcasse una nuova edizione critica in questi anni, perché vogliamo far conoscere di nuovo Francesco Fuoco in Italia. Quando lui parla che cos'è il mercato, no? La sua definizione di mercato, dice il mercato è un mutuo soccorso, è una forma di reciprocità, cioè noi siamo incapaci in un mondo complesso, nelle repubbliche, di generare, di produrre tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Il mercato è una sorta di amore implicito, di reciprocità tra sconosciuti che fa sì che io possa avere le cose di cui ho bisogno non solo da parenti e amici, ma dagli sconosciuti e io a loro. Quindi il mercato come questa grande forma di mutua assistenza, di mutuo soccorso, di reciprocità. E quindi una visione della divisione, anche la stessa divisione del lavoro per fuoco è una forma di provvidenza. Cioè il mondo è stato fatto perché qualcuno, ognuno avesse qualcosa e non qualcuno avesse tutti per generare questa reciprocità e cooperazione fra gli esseri umani. Quindi questo primo volume dei suoi scritti economici è davvero un piccolo gioiello che consiglio già a chi lo trovasse ora nel mercato dell'antiquariato, oppure tra poco, quando faremo la nuova edizione critica.
Ecco, bisognerà avere forse un poco di pazienza, ma ne vale la pena. Grazie, grazie Luigino, molto molto interessante anche davvero questo excursus su Francesco Fuoco. Chiudiamo qua la sesta tappa del viaggio nella terra del noi. Grazie a Luigino Bruni, grazie a Federcasse che ha creduto e sostenuto questo podcast. Alla prossima.
La terra del noi, dentro l'economia civile. Un podcast di Avvenire realizzato in collaborazione e con il contributo di Federcasse. A cura di Luigino Bruni e Marco Ferrando. Post produzione e montaggio audio di Edoardo Scatola. Registrazione a cura di Walter Toni, Caleidon. Supervisione di Deborah Spadoni. Si ringraziano Massimo Dezzani e Chiara Vitali. Venire per dare più voce alle parole.